Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Questo io vi comando. Che vi amiate gli uni gli altri. Un comando che in qualche maniera sconvolge quelli che sono i percorsi legali, giuridici, istituzionali del rapporto con Dio, col rapporto con la religione. Anzi, su questo forse è meglio che noi facciamo, prima di andare avanti, una puntualizzazione e sgombriamo da un equivoco, da un limite linguistico, il campo credente, il nostro perlomeno. La nostra non è una religione. Non è religione, è qualcosa di diverso e va compresa. Soprattutto perché se riusciamo a capire e a cogliere questo passaggio, riusciremo anche a leggere tutta la Sacra Scrittura nello spirito e nell'orientamento, nella atmosfera che ne rende capace una comprensione piena. Gli uomini da sempre, da quando hanno dovuto combattere con gli elementi della natura che vedevano avversi, fosse il tuono e il lampo che venivano a sconvolgere la notte con gli incendi che non riuscivano a domare, fosse la belva selvatica, fosse lo sconvolgimento geofisico, avevano dato un nome a queste loro paure, divinizzandole e in qualche maniera acchiappandole come motivi di sospetto, perché la paura genera sospetti. Dobbiamo spegnere i cellulari, per favore. Se spegniamo i cellulari che stanno vicino alle... Ecco. Per bloccare la loro paura davano un nome di Dio alle paure stesse. In questo modo avevano una sorta di percorso di somiglianza. Tanta è la paura di ciò che non riesco a controllare che avrò un Dio che mi difende al mio posto in ragione della mia fragilità. La religione nasce cioè fondamentalmente, visto che l'uomo cerca nel cielo una risposta che non gli può arrivare dagli altri uomini, cerca di guardare al cielo come ultimo appello. Per cui se voi aveste un grafico, vedreste che per religione io la traccerei con una linea che dal basso punta verso l'alto. Cioè c'è una proiezione dell'uomo verso l'altro, la ricerca nel cielo della propria giustificazione, del proprio incoraggiamento. Per cui io punterei verticalmente verso il cielo e aspetterei che il cielo risponda. La religione è un passaggio da terra verso il cielo. Per noi cristiani, anche se dentro di noi abbiamo questa esigenza, anche noi è legittimo che chiediamo al cielo che risponda. Siamo uomini come tutti quanti gli uomini. Ma non è una religione, perché l'iniziativa non è dell'uomo che va verso il cielo. Non è dell'uomo che cerca Dio. Non è così. Il cristianesimo, ma l'ebraismo prima, è Dio che cerca l'uomo. È il cielo che si apre e ti viene a cercare. Non è un passaggio dalla terra al cielo, quanto piuttosto lo svelamento del cielo verso la terra. In altri termini, più che una religione, è una rivelazione. Cioè è Dio che nascosto si fa conoscere. Questo dice, ma che cambia? Spostando gli ordini degli addenti il risultato non cambia. No, qua ci sta qualcosa di sostanziale. Perché se è la tua paura o anche le tue aspirazioni, le tue legittime richieste che vogliono sfondare il cielo, io potrei dare il nome alla tua religione ascrivendola alla tua richiesta, alle tue paure. Cioè la posso chiamare in qualsiasi modo, ma poi alla fine la tua paura e le tue richieste rimangono là. Potrebbero essere solo quello. Cioè in altri termini una fuga dalla realtà, un bisogno di protezione a cui tu dai un nome. Non è detto che alla fine c'è qualcuno dall'altra parte. Ma se c'è qualcuno invece dall'altra parte che mi viene a cercare, le cose cambiano. Se io credo che c'è un Dio che mi ama, bene, certo, io proverò le paure, le insidie della vita, le difficoltà del momento presente, dovrò fare i conti con la mia fragilità, ma se io ci credo che Dio è venuto a cercarmi in Cristo, che mi ama, ed è questo il passaggio fondamentale, cioè se io mi fido che Lui mi stia cercando, io sono certo dal momento che è Dio e non uomo che mi troverà. E il suo trovarmi è la sua compagnia, la sua protezione, la sua carezza sulla mia esistenza. Io sono certo, comunque andrà, che dovrà fare i conti io con la sua voce che viene a cercarmi tra le mille voci del mondo, con il suo abbraccio che viene a consolarmi tra le mille pretese di consolazioni fasulle, che la sua presenza mi indicherà il percorso tra i mille percorsi che non sempre, quasi mai, mi portano alla meta finale. Io lo so che il mio Signore è vivo, io lo so che Lui è lì a cercarmi. Ecco perché Gesù dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Come il Padre ha amato me. Sentite, non parla come voi avete amato me, io vi ho insegnato ad amare il Padre. No, no, il percorso è inverso. Come il Padre ha amato me, scende dall'alto l'amore. Così io amo voi. È di questo amore che voi ricevete, se lo ricevete, se l'avete ricevuto. Figliolini miei, passiamo da questa osservazione perché è importante. Se tu hai sentito l'amore di Dio, se l'hai sentito, amatevi gli uni gli altri. È quell'amore, cioè il fatto che Dio mi parli e che io lo sento, che io lo avverto, che io lo acchiappo nella mia vita, che mi pone la condizione ineludibile che mi devo amare gli uni gli altri, come il Padre ama me. Ed io amo del suo amore e vi ho amato di quell'amore, vi ho scelto di questo amore, amatevi gli uni gli altri. Ma non è un amore dovere, non è che uno ama perché deve piacere a qualcuno. Può essere anche che in qualche modo mi aggrazio in qualche maniera l'onnipotenza di Dio, ma non è questo. Io questo ve lo dico perché se voi riuscite a fare questo percorso, a rendervi liberi dell'amore, la gioia in voi sarà piena. Cioè è l'unico modo per essere felici, non ce n'è un altro. Se voi riuscirete ad entrare in questo percorso, sarete felici, altrimenti. Ecco perché Gesù in tutto questo tempo dopo Pasqua, e noi riprendiamo quei brani che hanno tracciato un percorso importante nel Vangelo di Giovanni, negli altri evangelisti, quasi è un continuo imperativo di conforto, di consiglio, di strutturare il proprio gregge in ragione di questa verità. Io sono il pastore e voi l'ovile, ascoltate la mia voce, non uscite fuori dalla protezione di questa via. Io sono la vite e voi siete tralci, senza di me la linfa che passa dall'alto verso il basso, per quanto voi abbiate consistenza, non potete portare frutto. Rimanete nel mio amore. Bellissimo, è straordinario. Dio che dice, noi che vorremmo in qualche maniera dire a Dio: Dio, rimani con noi. Noi diciamo a Lui: resta con noi. No, Lui è Lui che viene a cercarci e dice: rimanete nel mio amore. Perché colui che ama altro non ha come obiettivo che coloro che sono amati scoprano il suo amore. Rimanete nel mio amore. Quest'amore, figliolini miei, non è un'azione, non è un fare e basta. Gesù non ha detto che Dio fa l'amore, non ha detto Dio fa l'amore. No, no, ha detto Dio è amore. E tra l'essere e agire c'è un costitutivo fondamentale, cioè in altri termini, io per fare l'amore debbo poter sperimentare nel mio essere la sostanza, la concretezza, l'altezza, l'ampiezza dell'amore. Cioè io mi debbo trasformare in amore. I miei pensieri devono amare. I miei sogni devono amare. Il mio progetto deve amare. Le mie relazioni devono essere colorate d'amore. Non c'è per il cristiano un tempo per amare e un tempo per agire, un tempo per scegliere e un tempo per amare. Il cristiano tutto agisce, tutto spera, tutto comporta in ragione dell'unico ottenimento. Debbo essere vivo e non morto, debbo essere vivo e non morto, debbo amare. Il peccato allora non è qualcosa che va contro Dio, non è un'offesa fatta a Lui, lo è certamente, ma è un'offesa alla nostra felicità, è un impedimento al nostro essere felici, è un ostacolo alla nostra piena realizzazione. Io non è che mi comporto bene perché voglio che Dio mi dica bravo, ma io vivo il bene perché è l'unico modo per essere davvero quello che debbo essere. E quando non sono quello che debbo essere, io soffro, benché faccia soffrire anche gli altri. Soffro perché sono in disarmonia con me stesso, soffro perché non riesco ad avere il passo giusto, soffro perché non riesco a camminare nei suoi stessi sentieri al ritmo dei suoi passi. Ecco perché l'amore rende giovane l'esistenza a tutte le età e il non amare la pietrifica, la rende povera. Ecco perché Gesù si estende nel proclamare l'amore anche ai confini del possibile e dell'impossibile. Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, ma non perché fate un bene ai vostri nemici, non perché avete graziato chi vi perseguita, perché è la vostra condizione. Ora, com'è difficile perdonare, no? Eppure è l'unico modo per essere felici. Com'è difficile sciogliere le catene di un rapporto compromesso, eppure è l'unico modo per essere nell'amore. Com'è difficile giustificare anche chi ha commesso gravi colpe nei tuoi confronti, giustificarlo, non scusarlo, andare a cercare un senso là dove un senso non c'è, eppure è l'unico modo per liberarsi. E stranamente, mentre tu ti potresti sentire, come dire, dal punto di vista vincente, superiore, perché hai dato qualcosa a qualcuno dando il tuo perdono ed è così, invece lo stai ricevendo nel momento in cui l'hai liberato, perché ricevi il pensiero positivo, la libertà del cuore, la forza della tua autonomia, finalmente sciogliere le catene inique che ti legavano al male. Com'è difficile parlare d'amore in un tempo in cui amare molto spesso è diventato comprare, possedere, lucrare, gestire fino a quanto mi conviene, mentire, tradire, doppiare, rendere con le parole quello che invece non è reso nei fatti. Com'è difficile la parola amore in un tempo di doppiezze, di menzogne, di bugia istituzionalizzata, di farse, di controfigure. Eppure l'unico modo per essere felici è amare. Quanto è importante insegnare ai nostri giovani il coraggio d'amare. Quanto è importante, insieme alle cose che noi stiamo dando per il loro futuro, quanto è importante dare insieme alle case, alle cose, ad altre cose ancora, insieme ai mezzi, ai sostegni, quanto è importante dire che vale la pena amare. E ovviamente in un tempo come il nostro, dove dirsi amore costa il tempo del dirselo, piuttosto che il sacrificio di sostenerlo, Ebbene, i nostri giovani a parole ricevono, ma nei fatti si sentono traditi e cercano altrove di essere sostenuti nella loro ricerca naturale di essere vivi. E non sempre, quando vanno a bussare ad altre porte, trovano la verità. Rimanete nel mio amore. Rimanete nel mio amore. Perché se rimanete nel mio amore, troverete la gioia, ma porterete frutto. Allora non ti chiedere che cosa hai fatto nella vita, se sei cose buone o non cose buone, chiediti se sei felice, chiediti se stai lottando per la tua gioia e se i frutti che hai portato sono buoni perché sei stato felice, e se non sono buoni dipende dalla felicità che non hai messo al primo posto come lotta, come gioia da ottenere. Io sono convinto, figliolini miei, che noi abbiamo una grande speranza da condividere. So che è difficile oggi essere cristiani, lo so, mi rendo conto. Non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice combattere in tempi di mancanza assoluta di testimoni, di valori, lo so. Ma noi una vita teniamo a gamba, una. Questa ci è data. Non è che possiamo dire prima era meglio, dopo chissà. Questa è la nostra. Questo è il nostro tempo. Qui dobbiamo esaltarci e gettare il sangue per le cose che crediamo. E visto che se l'abbiamo capito, se abbiamo avuto la grazia che il Signore oggi ci ha toccato il cuore e ci ha detto guarda che vale la pena rischiare la vita per amare, ognuno con i piccoli sforzi, con il poco di entusiasmo, con le sue cadute, le sue risalite, avere il progetto dinanzi, saperlo. E allora uno incomincia a dire è meglio tradire o non tradire, è meglio mentire o non mentire, è meglio la lealtà o la slealtà, è meglio lottare per un mondo dove ci sono concetti di onestà, di fraternità, o dove l'egoismo deve vincere. Se è meglio, una vita teniamo da campare. Rimanete nel mio amore.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.